Fred Film Radio, Festival du Cannes, France.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e con noi c'è Laura Samani che alla settimana della critica, la Semaine de la Critique di Cannes 2021 presenta il suo film Piccolo Corpo. Innanzitutto benvenuta su Fred e grazie.
Grazie a te Chiara, sono molto contenta.
Allora, direi storia di un viaggio di una donna, Agata, nell'Italia, nel tuo Friuli del 1900, che porta il corpo della sua neonata nata morta in cerca di un unico respiro, un battesimo, il paradiso. Ecco, come descriveresti questa storia? È una storia, se ho capito bene, che si ispira a fatti e usanze vere, ma che tu hai modificato un po' per raccontare il percorso di una donna.
Esattamente, nel senso che, vabbè, io ho sempre parlato di favola cruda, quindi di una storia che è sicuramente cupa, perché non stiamo parlando di un argomento piacevole né allegro, ma quello che mi piaceva era l'idea di poter raccontare anche a un bambino una storia di questo tipo, partendo già dall'idea di quelle che erano le favole dei fratelli Grimm in origine. Non è che fossero luminosissime, però insegnavano in particolare ai bambini a gestire l'orrore, a gestire la paura, non esperendola in diretta persona. Quindi questo è un po' quello da cui siamo partiti, almeno come idea di stile, no? Di approccio. Sì, come hai detto giustamente te, è ispirato a fatti reali, nel senso che mi è stato raccontato, un po' come succede ad Agata nel film, dell'esistenza di questi cosiddetti santuari del respiro, che a partire da metà del Cinquecento avevano iniziato proprio a comparire come funghi in tutto l'arco alpino. Cioè solamente la Francia ne conta 200, ad esempio. Ovviamente hanno perso la funzione iniziale, però in Italia ne avevamo diversi su tutte le regioni appunto che sono abbracciate dalle Alpi, e nella mia regione ce n'erano ben tre. Ne è rimasto uno che si chiama Trava, che è in provincia di Udine vicino a Villa Santina, che nuovamente appunto non ha più quella funzione, ma quando mi è stato detto dell'esistenza di questi posti ho detto no, devo iniziare a studiarmela. E la cosa che ho scoperto, che mi era più rimasta impressa, è il fatto che solitamente a fare questi viaggi erano gli uomini principalmente, perché chiaramente le puerpere erano stanche, erano allettate, erano distrutte dal dolore. E quindi ho iniziato a chiedermi, e così ho chiesto anche a Elisa Donde e Marco Borromei, che sono i cosceneggiatori del progetto, ma cosa succede se invece ci va la mamma a fare questa cosa? E quindi abbiamo iniziato a domandarci perché ci va lei, perché viaggia da sola all'inizio, perché non l'accompagna nessuno, ed è così che è nata l'idea.
Devo dire che sì, tu adesso dicevi, ecco, la puerpera è lì e sta soffrendo, però devo dire che mi ha particolarmente colpito il tuo aver dato valore a situazioni che all'epoca della narrazione comunque venivano etichettate come fatti della vita, perché capitavano molto più spesso, come una nascita di una neonata appunto morta, e per questo, come dire, non degni di troppa sofferenza. All'inizio viene detto ad Agata: dimenticherai, no? Come fa parte della vita, e per questo ecco, c'è un percorso stabilito. E invece lei si riprende il suo dolore, il suo lutto, si ribella a ciò che le viene imposto di sentire o non sentire, e così facendo insegna il dolore, no? Anche chi incontra lungo il cammino, vedi il suo compagno di viaggio.
È bellissima questa cosa che hai detto, no, è proprio così. Vabbè, si dice che da noi in regione si prega in silenzio, e questo secondo me si applica un po' a tutto, cioè questa estrema dignità, estremo pudore, no, nell'esternare la sofferenza, non c'è questa melodrammaticità esagerata, c'è proprio molto pudore. E quindi in realtà sicuramente sì, eventi di questo tipo erano purtroppo molto comuni, ovviamente per motivazioni sanitarie, di nutrizione, di stile di vita che c'erano al tempo, anche perché si facevano molti, molti più figli, c'erano molti controlli, vabbè, cose che sappiamo. Ma in più è proprio il modo in cui veniva trattenuto questo dolore, no? E lei, secondo me, cioè Agata comunque è molto trattenuto come personaggio, ma è arrabbiato. Ed è arrabbiata perché non le basta quello che le viene detto, lei non si accontenta, e secondo me è speciale in questo, se vuoi, perché è arrogante in una certa misura, nel senso che quando succede una cosa brutta, perché non parla unicamente di questo il film, cioè parla di perdita in generale, è ovvio che il pretesto anche archetipico, se vuoi, che comunque una perdita gravissima è questo di una morte neonatale, ma come esseri umani abbiamo esperito tutti la perdita, anche in maniere più superficiali, più cretine, sì. Non che esistano perdite cretine, ma diciamo meno gravi, no? meno indicibili di questa. E quindi in realtà, secondo me, quando uno sta passando un periodo veramente grave, come quello appunto dato da una perdita, e gli sembra che sia lui quello a soffrire più di tutti, e anche se magari trova dei pari che hanno sofferto ugualmente, magari per cose simili, tu comunque stai soffrendo di più, sì. E quindi qualunque cosa ti venga detta, uno, non serve a niente, due, ti offende quasi. E quindi in realtà per me lei non è completamente positivo come personaggio, ma è molto vero,
assolutamente,
ed è potente questa cosa.
Concordo, infatti questa è la cosa proprio che è significativa, cioè più forte del film a mio avviso. Prima parlavo di un compagno di viaggio che incontra lungo il cammino, ecco, c'è Lynch, no? Hai scelto Ondina Quadri, diciamo, insieme alla protagonista Celeste Cescutti, ma hai voluto anche tanti non professionisti, e leggevo una nota di regia che dicevi che tutte le persone coinvolte hanno trovato qualcosa di sé nella storia e nelle tematiche evocate, no? E tu li hai diretti, ma loro ti hanno guidato. Ecco, volevo capire meglio questa tua scelta, appunto, di contornarti anche di non professionisti, ed anche ovviamente di dare a Ondina il personaggio di un uomo all'apparenza, ecco. No.
Sì. Ma guarda, più che non professionisti, a me piace parlare di esordienti, nel senso che loro ormai hanno esordito, hanno tutti adesso loro hanno fatto un film, quindi poi sarà loro scegliere cosa fare in futuro. E Ondina sì, era la persona più preparata, è una professionista, molta esperienza in ambito teatrale e anche in ambito cinematografico. Anche Celeste era la prima esperienza cinematografica. Mm. Diciamo che la scelta iniziale era data dal fatto di avere persone che parlassero i dialetti che mi interessava avere nel film, e soprattutto che avessero capacità pratiche, no? Di mestieri che si sono andati un po' perdendo, da, non lo so, saper condurre un carro trainato da cavalli a saper raccogliere le reti in maniera credibile, cioè è un po' lontana, no? Da quell'idea degli extras, che dalle comparse, no? Che vengono assoldate indifferente su quale film. Io volevo persone che sapessero fare cose e parlassero quella lingua e conoscessero il territorio, perché uno, perché è un'affezione diversa, due, perché restituisce una credibilità diversa, e in questa cosa del dire che hanno trovato qualcosa di sé non è necessariamente legato alla stringenza della storia, ma banalmente in tanti casi è stato anche una fortissima emozione per alcune persone, un grandissimo orgoglio, il fatto di letteralmente girare dietro casa, cioè girare in un campo che per loro è il prato dietro casa, e vederlo trasformato e dire: ma il mio trisnonno viveva così, e quindi commuoversi rispetto a questa cosa. E quindi chiaramente si crea un mutuo circolo energetico in cui ci si regala un'esperienza, si fa un viaggio insieme e si impara, che secondo me è la cosa più bella che possiamo fare in questo mestiere.
Assolutamente, tutti. Un'ultima domanda che riguarda più te, ecco, che tipo di percorso è stato per te da donna e da regista questo film, e cosa ti aspetti, anche un po' più banalmente, da questa esperienza a Cannes, con un film che è tanto universale quanto molto italiano e anche molto friulano?
Sì, è vero. Ma guarda, secondo me, una domanda molto ampia la tua, cercherò di toccare tutti i punti. Secondo me, tanto più sei locale, e per locale non intendo solo sul territorio, ma anche centrato in te stesso, quindi dici le cose in maniera chiara e le affronti in maniera chiara, tanto più riesci a diventare universale, perché altrimenti uno ci si confonde ed è un attimo che non si sta dicendo più nulla. Quindi intanto questo, come percorso per me è stato mi ha fatto mettere in discussione tantissime cose, ma soprattutto anche la fase legata al lockdown, alle tre interruzioni che abbiamo subito nell'anno scorso, perché abbiamo girato in periodo di pandemia, quindi all'inizio ci siamo fermati per il lockdown nazionale, poi ci siamo fermati per i contagi sul set, che nonostante tutte le attenzioni che abbiamo avuto, purtroppo succede. E quindi abbiamo girato in quelle che io chiamo tre stagioni, perché è una TV series praticamente invece che un film. E quindi questa è stata una cosa molto complessa, e a me ha insegnato una cosa che Agatha non ha, ad esempio, perché Agatha ha molte cose nel mio carattere, che è la rassegnazione alle cose più grandi di te, perché là cosa vuoi fare? Sei fermo, sei immobile, non puoi fare niente. E quindi mentre sentivo che, ma non ero la sola, perché comunque ci siamo fatti famiglia, condividevamo tutto, le preoccupazioni, l'ansia anche personale, perché ovviamente di un film stiamo parlando, ma nelle nostre vite stava succedendo di tutti a livello globale, un gran casino, e ci siamo stretti, ci siamo fatti vicini, però sentivamo che dentro andava tutto veloce, no? Che eravamo pronti in molti sensi, e che fuori era tutto fermo. Quindi anche appunto essere costretti a fermarsi e fare dei proponimenti che siano positivi e che siano agguerriti per il futuro. E io ho trovato un parallelismo pazzesco tra quello che è successo l'anno scorso e quella che era la storia che stavamo raccontando. Poi ovvio che vedi quello che stai cercando, no, nel mondo a un certo punto, non è che c'è la serendipity, però ha segnato un punto di non ritorno su molte cose, anche sul liberarsi del necessario, se vuoi, del non necessario, non del necessario.
Mi piace molto questa risposta, e quindi Laura Samani, grazie mille di essere stata con noi su Fred, in bocca al lupissimo per Piccolo Corpo,
viva alla Semina della
Critique. Spacca tutto, mi raccomando.
Grazie.
E speriamo di vederci e sentirci presto.
Con molto piacere, ti ringrazio tanto e un abbraccio. Ciao ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.